Non a caso abbiamo aperto con la fantasia in fa minore a quattro mani di Schubert, e le quattro mani sono di Maurizio Pollini e Daniele Pollini. Infatti il prossimo 25 ottobre, tra un mesetto, uscirà Schubert, l'ultimo album registrato dalla Deutsche Grammophon, che vede uniti padre e figlio, tra l'altro in una delle sale preferite del padre, la Hercules Saal di Monaco. E allora di cose che si tramandano, di memorie muscolari, di padre e di figlio, magari anche di figlie, vogliamo parlare oggi. E come sempre abbiamo qui con noi Giovanni Conti e accogliamo due ospiti. Carla Moreni, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
E accogliamo anche Andrea Ottonello, buongiorno Andrea.
Buongiorno, ben ritrovati, buon ascolto a tutti.
Sì, questa pausa estiva ci ha, come dire, tenuto lontani, ma nel cuore vi abbiamo sempre portato con noi. In primis Carla,
grazie.
Buongiorno Carla.
Grazie, viva, sono felice. Ma poi che bello rientrare su questo Schubert. Io quasi quasi tacerei e continuerei a ascoltare. No, non possiamo.
Non possiamo, non possiamo, abbiamo molto da dire.
Sì, allora comincerei subito da Carla Moreni. Quali sono state le impressioni riguardo questo CD postumo che vede la collaborazione di Maurizio e Daniele Pollini?
È bene dirlo, è un CD postumo e già questa connotazione ci fa un certo effetto. Io devo dire, quando ho ricevuto la notizia appunto da Deutsche Grammophon di questo nuovo progetto discografico, ho avuto un po' un brivido, perché, e ce l'ho di nuovo adesso mentre vi parlo, perché Maurizio Pollini è scomparso il 23 marzo scorso, ci sembra ieri, non ci sembra ancora vero, non ci sembra ancora possibile che la voce, il suo pianoforte, la sua presenza a Milano siano state cancellate. Comunque molto bello questo CD, già dall'impaginato, già dalla cover di copertina, Maurizio Pollini, Daniele Pollini e poi lapidario Schubert, senza nient'altro, senza retorica, una bella foto di padre e figlio, il figlio in piedi alle spalle del padre, il padre come era esattamente lui, composto, misurato, non, cioè tutta l'espressione, tutta l'espressività interiorizzata, le mani sul pianoforte, sono chiaramente in casa, nella loro casa milanese, c'è una bella luce lattiginosa alle loro, che fa loro a quinta. Quindi questo è l'impatto. Poi il contenuto, perché noi conoscevamo Pollini, esecutore di Schubert, in particolare dal vivo delle ultime tre presentate in memorabili concerti, ma questo è un impaginato particolare e molto ben distribuito tra padre e figlio. Anche in questo c'è un gesto pensato di estrema generosità, non è che il padre suona di più del figlio, così lo facciamo entrare noi e permettiamo anche lui adesso che papà non c'è più. No, il minutaggio è esattamente partito, si apre con la sonata in sol maggiore Deutsch 894 e suona Maurizio Pollini. Entra Daniele Pollini con i momenti musicali, sei momenti musicali fatti tra l'altro molto bene, e poi insieme il quattro mani della fantasia in fa minore. Quindi un impaginato esatto, esatto come era in fondo Maurizio Pollini, è proprio il suo testamento ed è molto bello che sia consegnato nelle mani del figlio.
Torneremo a parlare più approfonditamente con Carla Moreni, ma prima volevo andare da Andrea Ottonello e fare, come dire, l'avvocato del diavolo, perché so che con Andrea posso farlo.
Mannaggia a te Giovanni.
L'idea è questo meraviglioso disco, su questo non c'è alcun dubbio,
no.
Noi lo accogliamo nella pubblicazione, appunto lo diceva Carla, postumo, e non c'è il rischio di farci prendere un po' dall'emozione e dal fatto che appunto Maurizio Pollini non ci sia più, e quindi vedere questa produzione come dire, come una sorta anche di glorificazione da una parte di Maurizio e una consacrazione di Daniele.
Ma guarda, allora ti dirò la verità, io non ne sapevo niente come Carla, non ignoravo totalmente che fosse stata fatta mesi fa alla Hercules Saal di Monaco questa registrazione che è perfetta. E ho pianto quando ho sentito la Fantasia a quattro mani. Ho pianto, mi è venuto proprio da piangere, perché è come prendere coscienza del fatto che questo è veramente l'ultimo disco di Maurizio Pollini. Perché Pollini apparteneva a quella categoria di pianisti, Pollini Maurizio, perché ci sono due tipi di pianisti, secondo me. Quelli che si comportano più o meno alla stessa maniera in disco e in concerto, vedi Sokolov, che infatti non vuole che venga toccata
Certo.
neanche il colpo di tosse dagli ingegneri della Deutsche Grammophon, perché altrimenti se ne accorge e butta via il disco, e guai a chi lo fa. E invece ci sono pianisti come era Maurizio Pollini, molto diversi, che facevano e davano determinate emozioni, trasmettevano determinate emozioni durante i concerti, anche durante gli ultimi durissimi concerti che Pollini, nonostante tutto, nonostante la malattia, nonostante le mani non rispondessero più come prima, però riusciva, c'erano quelle scintille, non so come dire, nel suo ultimo concerto a Milano, che davano comunque i brividi. E poi, non so come dire, i Campi Elisi, ecco, no? Avete presente Gluck, la danza delle ombre serene?
Certo,
E
certo.
come vedete, guardando la foto che Carla ha descritto magnificamente della copertina di questo album, che uscirà tra un mesetto postumo, è venuta in mente la danza degli spiriti beati nei Campi Elisi, dove io adesso spero che Pollini si trovi e suoni insieme a tutti gli amici di una vita, a Claudio Abbado, per cominciare, no? Tutti questi grandi spiriti che ci stanno inevitabilmente lasciando. Cioè, io confesso che, come dire, è stato un colpo al cuore. Come sarà un colpo al cuore quando morirà Keith Jarrett, che comunque dischi non ne fa più, che non fa più concerti, che è scomparso, ma intanto c'è. Da qualche parte nel mondo c'è e con le sue dita può sfiorare il pianoforte. Pollini, nella sua casa di Via dei Piatti a Milano, poteva ancora suonare il pianoforte ed è lì che è stato ritratto. Infatti, in mezzo alla sua sterminata cultura, alla sua storia di uomo prima che di musicista. Quindi è inevitabile lasciarsi andare alla commozione. Non c'è un altro sentimento e soprattutto vorrei dire, è inevitabile farlo con la fantasia, la 940 di Schubert. Può essere capace di strapparti veramente l'anima, anzi di toccarti proprio le corde più profonde, di sfiorarle e di farti piangere. Non mi viene un termine diverso.
E allora ascoltiamoci un altro brano. Io non vi svelo chi lo suona, ma ve lo dirò dopo.
Thank you.
E questo era il brano di Brian Schmidt, Georg, il concerto per tre clarinetti e orchestra eseguito da Andreas Daniel e Ernst Ottensamer. Ernst era primo clarinetto nei Wiener Philharmoniker, lui è morto nel 2017, Daniel Ottensamer anche lui clarinettista dei Wiener, mentre Andreas suona nei Berliner, ma da poco ha anche intrapreso una carriera parallela di direttore d'orchestra e solistica. E quindi si può un po' parlare di dinastie che si formano in ambito musicale, di tradizioni musicali che vengono appunto tramandate da padri in figli.
Carla.
Sì, abbastanza inevitabile. Quando uno cresce in una casa dove si suona dalla mattina alla sera, dove si fa musica, dove a tavola si parla di questo, è un po' difficile non mettere le mani sul pianoforte, non chiedere voglio suonare uno strumento, no? Cioè, se uno non lo fa per reazione opposta all'estrema, e quindi vuol dire che ama così tanto la musica che non lo vuole poi affrontare. Certo, ci sono situazioni che ci sono state tramandate molte particolari. Per esempio, prima appunto Andrea Ottonello ha citato Claudio Abbado. Claudio Abbado era figlio del violinista Michelangelo Abbado, classe di conservatorio qui al Verdi di Milano, rinomatissima. Lui è pianista. Il padre in realtà non credeva molto in lui, credeva molto di più nel primogenito, ahimè, perché si tende sempre un po' a credere di più nel primogenito dei genitori, e si sbaglia. E il primogenito, che era Marcello, pianista dalla grande carriera e poi meraviglioso direttore
certo,
sempre nello stesso conservatorio. E adesso siamo alla generazione successiva, appunto figlio di Marcello, Roberto Abbado, ottimo direttore d'orchestra, in questi giorni sta inaugurando il Festival Verdi di Parma. Ma per i rami, per le filiazioni ramificate delle famiglie, diciamo la compagna, una delle, non credo diventata moglie, di Claudio Abbado, la meravigliosa Mullova, ha avuto con lui un figlio, e il figlio Misha è contrabbassista, vira più sul jazz, ma suona in duo con la mamma violinista. Quindi vedete, le famiglie si ramificano. Poi ci sono i casi, ma qui Andrea Ottonello ci racconterà con dovizia di dettagli e di precisione, ci sono i casi in cui i grandi padri e direttori d'orchestra impongono al figlio di non studiare musica, di non sedersi al pianoforte e, per carità, soprattutto di non salire mai sul podio.
E la trasgressione qui è, la trasgressione qui è, diventa d'obbligo. E per fortuna,
beh, certo,
e per fortuna
uno
che
poi
così
trasgredisce e diventa Carlos Kleiber.
Certo, vogliamo subito andarci allora, Andrea.
Sì. No, c'è una storia molto bella che io ho intervistato molti anni fa, la sorella di Carlos, figlia di Eric Kleiber, Veronica, a Casa Verdi, intervista che era stata anche ripresa da Sabato Pian Piano, da Roberto Corrent, anni fa, molti anni fa, e lei aveva raccontato che a un certo punto della loro vita molto raminga, il padre aveva affittato una casa proprio a Lugano, sul lago, una villa bellissima. Quando i ragazzi, i bambini arrivarono, trovarono questo grande salone con un pianoforte ovviamente aperto. Si buttarono sul pianoforte cominciando a cercare di suonare. Il padre, stando al racconto di Veronica, chiuse bruscamente, senza lasciare per fortuna dita dei figli, la tastiera del pianoforte, prese la chiave, chiuse, buttò la chiave dal finestrone del salone, la buttò nel lago, pronunciando, pare anche in quella famosa occasione, un Kleiber è sufficiente. Cioè cercò in tutti i modi di scoraggiare, di osteggiare la carriera del figlio. È un episodio, tra virgolette, che comincia storicamente, ora si può dire, insomma, a distanza di tanti anni, è un episodio triste, perché il figlio crebbe con un complesso edipico mostruoso e con una difficoltà, perché il figlio era musica, era nato per cioè era musica allo stato puro, voglio dire, Carlos Kleiber, e non ci sono dubbi che, nonostante la pochezza, la scarsità dell'ampiezza del repertorio, abbia comunque superato per tecnica, per espressività, salvo forse qualche caso particolarissimo, ma queste sono opinioni personali, il padre che dirigeva tutto, dirigeva qualunque cosa, è amico di Alban Berg, tenne a battesimo il Wozzeck, cioè Erich Kleiber fu un direttore straordinario e la musica in casa si respirava in una maniera pazzesca, voglio dire, ma doveva esserci soltanto lui. Quando alla fine, ma dopo molti anni, Carlos era già sulla Trentina, alla fine il padre si convinse a lasciargli fare il mestiere, per nostra fortuna, ma non lo avvantaggiò in alcun modo. Ci sono e stanno cominciando a spuntare adesso vecchie registrazioni di teatri di repertorio tedeschi, in cui Kleiber dirige Carlos, Kleiber dirige di tutto, dirige anche le Allegre Comari di Windsor, dirige delle cose stranissime che nessuno si aspetterebbe da lui, voglio dire, cioè faceva il corripetitore, cioè ha cominciato a fare tutta la gavetta. E poi dal Freischutz in avanti, del 1977, la celebre registrazione della Deutsche Grammophon, è diventato Kleiber con tutti i pro e i contro, perché sappiamo la durezza poi, insomma, della sua vita, il fatto che voleva vivere nascosto al mondo, che non aveva più voglia di sorridere dopo l'ultimo concerto di Capodanno, la malattia, la morte in solitudine, cioè un'anima tormentata, se così si può dire. Ecco, credo che sia nell'ambito del rapporto tra padre e figlio una delle più non inquietanti, ma dure, astruse, perverse quasi, relazioni, ecco, che però ci hanno regalato, per nostra fortuna, una marea di musica forse anche a tutt'oggi insuperabile.
Esattamente, e forse potremmo dire col senno di poi, un'analisi forse anche un po' superficiale se volete, ma questa pedagogia kleiberiana, quella del padre, evidentemente però ha portato i frutti, nel senso che pur in
Sì,
una situazione
ma
di
certo.
sofferenza non ha creato un mostro, ma ha
No,
creato un nuovo genio.
ha creato un musicista che non ha avuto, che un non raccomandato. Oggi ce ne sono
Esattamente. E
tanti.
questo
Ecco,
direi
possiamo
che,
dirlo?
ecco.
Questo è fondamentale,
Questo.
però il complesso di Edipo rimase per Kleiber, cioè Kleiber dirigeva con le partiture del padre.
Certo.
Mi raccontava Bado, sempre nello stesso ciclo di interviste, mi raccontava Bado che Kleiber andò a trovarlo in camerino alla Scala dopo un Wozzeck strepitoso diretto da Bado e gli disse: "Guarda, è tutto magnifico, però ti devo dire una cosa, c'è un punto in cui mio padre faceva un ritardando." Allora si misero lì a guardare la partitura, Kleiber aveva in mano la partitura del padre, quindi pensate il livello
Con le
e
annotazioni, Pater.
con le annotazioni del padre, dirigeva con le partiture del padre, e Claudio Abbado gli disse: "Ma veramente, vedi, qui Alban Berg non ha indicato nessun ritardando, io non l'ho fatto." E fa: "Sì, ma mio padre mi diceva che lì bisogna sempre fare un ritardando, per cui ricordatelo." Cioè, quindi, immaginate il livello proprio cioè, io trovo queste cose meravigliose poi alla fine di tutto, no?
Assolutamente,
Cioè,
assolutamente sì. Però appunto, come dicevamo, percorso di sofferenza che genera un nuovo genio musicale. Percorsi diversi, invece, giusto per non fare nomi, per esempio in casa Argerich, dove sì, facciamo tutti musica e poi me ne assumo responsabilità di questa dichiarazione, a volte si sono generati anche dei mostri, a parte la genialità materna che non è in discussione. Cioè, le figlie forse non sono proprio quelle che noi definiremmo delle musiciste di primo rango, Carla Moreni.
no, ma infatti la cosa pazzesca è che soprattutto nel meraviglioso progetto Argerich che si faceva a Lugano, dove in verità Marta, la nostra Martita dorata, lì ha fatto vedere chi sarebbero stati i suoi figli ideali, cioè quei giovani
Esatto.
musicisti che facevano musica con lei, al pianoforte, a quattro mani, al violino, no? Lei che giocava veramente con loro, e c'era questo rapporto mentre facevano musica, davvero scorreva quel dialogo filiale, che invece evidentemente no, con le figlie no.
Non è riuscito.
Bisogna dire proprio no.
Eh sì, soprattutto con l'unica figlia direttamente coinvolta allora nel citato
nel progetto.
Marta Argerich. Ma in fondo, lo diceva Lalita all'inizio, questo film curato da una delle figlie fa vedere bene anche quelli, o fa leggere bene quelli che possono anche essere stati i motivi di una non solo mancata carriera musicale, ma anche di una, come dire, mancanza di elementi, pur essendo quasi tutte figlie di altri musicisti. Cioè,
sì, è vero,
incredibile, no? I padri sono tutti musicisti. Alla fine, diciamo noi, è meglio che abbiano fatto dell'altro.
Sì, infatti c'è questa figura, no, della madre Dea e le tre figlie in questo documentario. Però è vero che gli esempi di padre e figli non mancano, anche pensando, non so, a Marcello Viotti, a Lorenzo Viotti, ma anche a tutta la famiglia Viotti, che sembra aver, come dire, conservato e portato avanti la tradizione musicale. È pur vero che padri e figlie manca un po' di più, cioè mi vengono in mente le sorelle Boulanger, sicuramente anche Leopold Mozart si è dedicato a Nanner, ma in maniera magari un po' diversa. Sembra esserci un legame in maggiore tra padri e figli maschi. Carla Moreni.
Sì, sono d'accordo. Ma quello è, diciamo, il maschilismo, l'eredità al maschile dei mestieri che deve ancora farsi strada. Io penso a Barenboim, ad esempio, tanto per citare un nome illustre. Il nostro Daniel, figlio di Enrique, grande pianista che emigra in Argentina, lì fa scuola, fa, tra l'altro, maestro di Marta, tanto per intrecciare i fili. Loro due bambini, Daniel e Marta, che giocano a gattoni sotto il pianoforte, questo l'ha raccontato con molto affetto Daniel. E appunto Enrique, Daniel, il padre che spera di avere un figlio pianista, perché essendo lui pianista, e quindi lo porta in giro, però ahimè lo porta anche a Salisburgo, dove c'è un direttore che si chiama Furtwängler, e il ragazzino con i pantaloncini corti dal pianoforte di Mozart passa direttamente al podio. E dopodiché andiamo alla generazione successiva e abbiamo il figlio di Barenboim, Michael, che è un meraviglioso violinista, meravigliosa spalla, ma anche grande camerista. Quindi in qualche modo la musica che si ramifica, che prosegue, un po' al maschile, è vero.
Sì, forse qualche caso che fa l'eccezione lo abbiamo, ma non emerge evidentemente tanto da poter, come dire, colmare il divario tra le cosiddette, quelle che oggi si chiamano le quote, e quindi
siamo sotto quota.
Esattamente. Andrea, tu intravedi come dire una qualche problematica ulteriore nel rapporto padri e figli, di qualunque genere siano, nel consegnare un'eredità di natura musicale, al di là del caso emblematico e forse quasi unico di casa Kleiberg?
Sì, l'ho detto prima, cioè, allora, il problema è che i figli dei musicisti di un rango, di un tale rango e quindi anche di un tale potere, perché è chiaro che il potere oggi è fondamentale, lo era anche prima, ma il potere oggi è più importante, cioè ci sono di mezzo case discografiche, festival, produzioni, facilita le cose, cioè le medaglie bisogna guadagnarsele sul campo. Quindi da un certo punto di vista i figli hanno una vita, a mio modo di vedere oggi, per quello che è il panorama musicale odierno, una vita più facile, perché vanno sul palcoscenico in maniera molto più facile di tanti altri musicisti altrettanto valenti. Questo credo chiunque a dimostrare il contrario. D'altro canto, quando poi, come dire, i papà invecchiano e cominciano a tirare i remi in barca, devono dimostrare di avere i galloni, cioè di essere in grado di poter camminare con le loro gambe, ecco. E questo non è mai così semplice. Ecco. È più facile in casi particolari come quello di Kleiber, al quale le gambe erano state tagliate già prima. Mettiamola così, con una battuta. Bisogna guadagnarsi i galloni sul campo. All'inizio è facile, cioè Barenboim dice: ok, questo è mio figlio suona. I Maischi suonano, Lili, eccetera, eccetera, suona tutto il grande clan. Cioè ci sono un po' i clan, no? Nel senso migliore del termine, queste famiglie anche molto prolifiche, se posso dirlo, con
Sì,
un
sì, sì,
sacco
sì.
di figli che girano per casa. E d'altro canto, ecco, c'è un'altra osservazione con cui vorrei concludere il mio intervento. Ci sono, e bisogna stare attenti, casi in cui si rischia di rimanere invece schiacciati, ma questo vale per i grandi architetti, i grandi musicisti, i grandi pensatori, cioè i grandi padri hanno una responsabilità in più nei confronti dei loro figli e delle loro figlie, che è quella di non schiacciarli, di valorizzarli, di non umiliarli e di fare in modo che trovino la loro strada. È molto
Posso
più
dire un
difficile farlo?
proverbio?
Sì?
Posso dire un proverbio? All'ombra dei grandi alberi non cresce nulla. Non
Beh,
so se sia vero.
è vero, forse
No,
qualche
no, no,
fungo,
no. È
ma.
esattamente il concetto, è esattamente il concetto contro il quale bisogna battersi, perché è vero, è la saggezza di Carla Moreni per concludere.
E mentre parlavi Andrea, confermato anche dal il proverbio citato da Carla, mi veniva in mente che anche i generi di cui non abbiamo parlato, cioè qui siamo stati molto sul classico, ma se andiamo a vedere, solo per fare un nome famoso, in ambito antico, basta vedere la famiglia Saval e anche qui il discorso è molto emblematico, i due figli evidentemente non brillano né come il padre
Certo.
né come la compianta madre.
Ecco, rimaniamo in ambito antico. Posso risponderti con una battuta?
Vai.
Uno dei miei miti, anche perché ha avuto tanti figli, pur senza averne, tra virgolette, è Gustav Leonhard, perché Leonhard ha formato generazioni di musicisti.
Sì, ma con quello spirito che diceva Carla, a proposito di Marta Argerich e i giovani che ha coinvolto nel suo progetto. Leonard, nella sua erraticità, è stato molto più generoso e molto più, come dire, capace di trasferire le
Sì.
sue conoscenze in decine e decine di suoi allievi di quanto avrebbe potuto fare se
Esatto.
fossero stati i suoi figli naturali.
Esatto. E allora noi siamo veramente in chiusura perché il tempo è tiranno. Io ringrazio i nostri ospiti, Carla Moreni, grazie e
Grazie
grazie
a voi.
ad Andrea.
Grazie ad Andrea Tonello, ci
Grazie a
sentiremo
voi, buon
presto.
ascolto.
Buona
A
giornata a
presto.
tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.